le interviste di Media Enough.
Matteo Murgia è dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari dell'INAF, è stato tra gli autori di un lavoro che è apparso su Astronomy and Astrophysics riguardante un dato rilevato da un telescopio, il telescopio LOFAR, che sta avviando i propri test di funzionamento proprio in questo periodo. Matteo Murgia, esattamente che cosa avete visto?
Dunque, sì, esatto. Dunque, qui si tratta dello studio di M87, altresì nota come Virgo A. Si tratta di una radiogalassia vicina, è una radiogalassia molto studiata in letteratura, sono presenti centinaia di lavori pubblicati su questa sorgente celeste. Come ho detto, è una delle radiogalassie più vicine a noi e questo motiva anche l'interesse che suscita. Si trova a circa 17 megaparsec nella massa, al centro della massa della Vergine. E di fatto, proprio grazie alla sua prossimità, è una delle radiosorgenti più brillanti del cielo nord. Come molti AGN attivi nel radio, diciamo al centro della galassia ellittica gigante che la ospita, si trova un buco nero superpassivo della massa di circa 6 miliardi di masse solari. E questo black hole, a causa dell'accrescimento di materia, forma una coppia di potentissimi getti di plasma che si fanno strada attraverso il mezzo interstellare prima e poi il mezzo intergalattico successivamente. Ecco, diciamo, la novità per quanto riguarda questa sorgente è il fatto che era nota, è stata rivelata una, oltre ai jet che sono diciamo, una caratteristica comune di questi tipi di nuclei galattici attivi, è stata rivelata anche una bolla di plasma su scale molto più grandi sia di quelle di jet ma anche di quelle della galassia ospitante.
Cioè il dato di novità non è tanto il fatto che ci sia la bolla di plasma, ma le sue dimensioni o anche il fatto che si sia rivelata la bolla di plasma?
Dunque, esatto, il fatto è che sia presente questa bolla apparentemente disconnessa dai getti che rappresentano invece la parte attiva su scala molto più piccola centrata nel nucleo della galassia. Quindi questa bolla di plasma ha un'origine sostanzialmente misteriosa, ecco, diciamo, perché non si capisce come sia collegata alla parte invece attiva. Parte della difficoltà risiede nel fatto che, come visibile anche nelle immagini pubblicate nel sito Mendelina, una bella immagine, la parte dei getti è estremamente brillante rispetto a questa bolla diffusa. Il contrasto dell'immagine richiede un range dinamico molto elevato che complica la rilevazione appunto della bolla su larga scala.
Ecco, ma avete fatto delle ipotesi sulla mancanza di correlazione tra i getti e questa bolla oppure dovete approfondire ulteriormente per tentare di capire qual è la connessione?
Dunque, in prima istanza, diciamo, quello che noi sappiamo di questi getti associati a questi nuclei galattici attivi è che questi rimangono attivi tipicamente per centinaia di milioni di anni, no? E poi sappiamo che si spengono dopo questo periodo di attività, come se fosse un'eruzione insomma, associata al black hole. Allora, una prima ipotesi che era stata avanzata è che questa bolla potrebbe essere una struttura, diciamo, originata in un episodio di attività precedente rispetto a quello attuale, quindi una struttura non più energizzata, quindi in via di, sostanzialmente di spegnimento. Ecco, LOFAR, la novità introdotta da questo studio reso possibile grazie all'OFAR è che abbiamo, oltre a aver realizzato questa bellissima immagine, abbiamo capito che in realtà questa bolla di plasma è ricca di strutture molto più complesse di quanto ci aspettavamo diciamo, a priori, è più affascinanti, sono presenti tubi di flusso che dalla parte attiva si connettono ai margini della bolla, sono presenti anelli di plasma che letteralmente vengono a galla nell'atmosfera del cluster, proprio come se si trattasse di vere e proprie esplosioni, diciamo uno potrebbe raffigurarsi proprio un'esplosione nucleare con la bolla che di materiale surriscaldato che solleva nell'atmosfera formando queste tipiche strutture toroidali. Ecco, qui vediamo proprio questi tipi di strutture però a distanze molto grandi nello spazio. Allora, quello che una nuova ipotesi che stiamo avanzando, che queste osservazioni nuove osservazioni hanno potuto metterci in grado di studiare, è il fatto che questa bolla non sia una struttura morta che si stia evolvendo passivamente, ma piuttosto sia rappresenti l'accumulo di episodi di formazione di formazione spinetica che si sono susseguiti negli ultimi milioni di anni. Cioè, quindi diciamo, la bolla è una struttura viva e questo è confermato anche da un'altra caratteristica reso, che Loffler ha messo in evidenza, cioè lo spettro. Lo spettro radio della bolla non è tipico di una struttura morta in via di spegnimento, ma piuttosto è uno spettro che ancora presenta delle caratteristiche tipiche di una struttura viva, quindi con un'emissione ad alta frequenza ancora sostenuta, e quindi questo ci lascia pensare, come spesso succede in astronomia, quindi nuove osservazioni stimolano nuovi scenari, in realtà che data la situazione per quanto riguarda M87 sia molto più complessa di quanto supposto in precedenza. Ecco.
Veniamo all'OFAR, esattamente che specificità ha questo radiotelescopio?
Beh, diciamo, l'OFAR è un interferometro radio ed è ottimizzato per lavorare a bassa frequenza. È un sistema rivoluzionario, cioè di nuova concezione. È composto da centinaia di elementi di antenna, quindi di antenne che vengono condizionati elettronicamente, cioè in maniera tale che noi possiamo rinforzare la risposta di Loffler lungo una certa direzione del cielo. Per dire in soldoni, noi possiamo quindi puntare il radiotelescopio senza bisogno di parti mobili, di parti meccaniche mobili, ma elettronicamente. Quindi rispetto ai tradizionali telescopi orientabili, il campo che hanno un campo di vista che è limitato dalla forma paraboloidale del disco, invece le antenne di Loffler hanno la possibilità di avere un campo di vista elevatissimo, e quindi Loffler, che si pone come diciamo, il predecessore di SCA, può effettuare con grande efficienza progetti di survey su aree di cielo vastissime che richiederebbero tempi di osservazione enormi per telescopi tradizionali a disco singolo.
Ecco, possiamo ricordare il contributo, il ruolo che ha l'INAF in questo progetto?
Ecco, così come accade per tutti i grandi progetti, i grandi facility osservative, saggiamente anche per il LOFAR sono stati individuati dei progetti chiave, progetti di importanza per tutta la comunità astronomica internazionale. Sono stati individuati in particolare sei progetti che spaziano dall'epoca della realizzazione alle sorgenti transienti, i raggi cosmici di alta energia, la scienza solare, il magnetismo cosmico e infine le survey extragalattiche profonde. Ecco, in questi gruppi di ricerca sono invitati a partecipare ricercatori da tutta Europa, tra cui una nutrita rappresentanza di astronomi italiani, astronomi INAF. Ecco, quindi l'Italia purtroppo non potendo partecipare con la sua stazione all'OFAR, però partecipa con l'impegno di tanti ricercatori e soprattutto di tanti giovani che sono in Olanda, in Germania, per poter contribuire allo sviluppo di questo interferometro rivoluzionario.
Oh, il tipo di studio per concludere che voi avete fatto con l'OFAR è molto diverso da quello che si potrà fare con SRT quando sarà a regime?
Ecco, questo è un punto estremamente interessante su cui ovviamente bisogna spendere delle parole. Ecco, quello che abbiamo notato poi alla fine, alla conclusione proprio dello studio, è che cioè, l'OFAR ha realizzato queste bellissime immagini in un range di frequenza che prima era inesplorato. Però in realtà per comprendere bene la fisica delle radiosorgenti, noi abbiamo bisogno di ricostruire lo spettro radio su un range di frequenze più ampio possibile, e in particolare alle frequenze più alte. A queste frequenze, naturalmente l'OFAR non può, per sua natura tecnica non può osservare, mentre un radiotelescopio come il Sardinia Radio Telescope, cioè capace di operare ad altissima efficienza, ad alta frequenza, con ricevitori multibeam allo stato dell'arte, può affrontare dei follow-up osservativi importantissimi. Quindi si pone, diciamo, come uno strumento complementare molto importante a strumenti che invece operano a frequenze molto basse.
Beh, quindi come si dice, il classico scambio scientifico che si fa tra ricercatori di tutto il mondo. Bene, grazie
Esattamente.
a Matteo Murgia per
Grazie a voi.
questa intervista. Grazie ancora.
Media INAF, il notiziario online dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.